nella tradizione ebraica vale per il personaggio di Yaakov il verso Titene Met le Yaakov, che bisogna dare o restituire a Yaakov Avinu la sua verità. Detto in maniera meno enigmatica, secondo il modo più esplicito della Kabbalah di dire questa cosa, la midà, la dimensione di vita di Yaakov Avinu è la verità, Emet, Tiferet o Emet. Allora questa cosa va capita, perché detta in maniera provocatoria, se i nostri maestri hanno detto che la dimensione personale di Yaakov Avinu è la verità, dobbiamo assolutamente rivedere alcuni pregiudizi che esistono sulla figura di Yaakov Avinu, per cui più o meno si dice che Yaakov Avinu in alcuni momenti della sua vita era un mezzo imbroglione nella sostanza. Allora io, la tesi che cercherò di sostenere tra diverse altre cose, chiunque dice che Yaakov Avinu non aveva la midà Emet è più influenzato da Goim che da noi, perché proprio non ha capito la Torah. Cercherò di dire un attimo quanto è anticipata questa sensazione, questa realtà umana di Yaakov, quanto è detta profondamente nella Torah e quanto forse il problema di vita di Yaakov Avinu è quello di far proprio venire fuori, far emergere la verità e smascherare quello che non è verità. Questo è il senso della vita di Yaakov Avinu, in cui noi affronteremo adesso un periodo di vita, quello che si conclude, diciamo, con la molto citata e non ugualmente compresa lotta con l'angelo. Allora, comincerei da dire, c'è un midrash molto famoso che dice, ammesso che Avraham Avinu, nel primo periodo della sua vita, quando ancora non era neanche entrato in Eretz Israele, è stato buttato nel forno, si dice che si è stato salvato non per merito suo, ma per merito di Yaakov Avinu. Questa è la prima volta che il Midrash anticipa, si potrebbe andare anche più indietro, l'esistenza di Yaakov Avinu. In realtà, e qui entriamo nel vivo, se uno dovesse decidere quando nella Torah, quello che dico può sembrare un po' come acciottolato adesso in questo momento, in realtà a molti precedenti i nostri commentatori, solo che per brevità di tempo io tiro fuori i fili del discorso in maniera un po' affrettata, diciamo. Quando vogliamo dire che Yaakov Avinu nasce nella Torah, nasce nel momento in cui Avraham Avinu e Yitzchak Avinu escono dalla prova della Kedah. C'è un Midrash che lo dice, il Midrash ha una tecnica molto sottile di far capire le cose, perché indica la cosa ma non ti dice come ci arrivi fino in fondo. Tutti conosco questo Midrash conosciuto che dice che appena uscito dalla storia della Kedah, Avraham Avinu dice, certo, se avessi avuto un figlio, non avrei corso il rischio che se moriva Yitzchak rimanevo senza discendenza. Ma il Midrash indirettamente si basa con molta chiarezza con le parole dell'angelo, che se sia un angelo, che dice esplicitamente, e questo percorrerà la vita di Yaakov Avinu molto lontano, quando alla fine della Kedah dice dopo aver richiamato Avraham e dirgli che non ha capito un fico secco, che non doveva assolutamente uccidere, cioè non era la mente di Kadosh Baruch Hu, come dice la Gemara, di che fosse un sacrificio umano, però poi gli dice capitolo 22 verso 18, l'ultima cosa che viene detta prima che lui se ne vada, e viene detto e si benediranno la tua discendenza tutti i popoli della terra. Mezzo verso, questo verso è un riassunto della prima promessa scritta nella Torah ad Abramo Avinu, che tutti i popoli della terra si devono benedire nel futuro di Abramo Avinu e della sua discendenza. E poi dice Ekef Asher Shamata Bekoli. Ekef si può tradurre in funzione che, se vogliamo tradurre un po' grossolanamente, però che rende l'idea, sull'orma di, sul calcagnetto di, l'orma è quello che rimane, il calcagno è quello che preme e lascia l'orma, che hai ascoltato, in quanto hai ascoltato la mia voce. Ora, tutti i due termini e l'insieme di questo mezzo verso attraverseranno tutta la vita di Jacobo Avinu, e anche il messaggio che a Jacobo Avinu era arrivato da Avram Avinu via Yitzhak. Intanto, oltre alla parola Ekef, che chiaramente rimanda al radicale del nome di Jacob, ormerà, non più calcagnerà solo, ma ormerà, seguirà l'orma, vuol dire. E c'è anche il continuo di questo mezzo verso dice perché hai ascoltato la mia voce. Ora, ascoltare la voce non è ascoltare le parole. Ascoltare la voce è ascoltare il messaggio profondo che c'è in quello che uno dice, l'intenzione profonda, perché le parole sono incomplete senza il senso profondo della voce che ti indica. E questo rapporto tra voce e parole è quello che è successo tra Abramo Avinu, che in qualche modo aveva anche capito che non era un sacrificio, ma non sapeva come. Quando dice Kadosh Baruch Hu mostrerà l'agnello, sta provocando. Kadosh Baruch Hu dice fammi capire che non ho capito quello che mi hai detto, nella sostanza. Allora, questa è la prima volta che compare la parola Ekef nella storia dei patriarchi. C'era già prima, forse avremo tempo di ritornarci dopo. La parola Ekef è pochissimo citata in tutto il Humash, non tanto neanche nel Tanakh. La parola Ekef ritorna con un significato diverso, quello esattamente dell'aggrappamento che ha Yaakov nel momento del parto con il calcagno del fratello. Il nome gli viene dato comunque, non si sa da chi, come se fosse dato dalla Torah, da Kadosh Baruch Hu, non da uno dei genitori. E quindi c'è il primo richiamo diretto tra il messaggio che aveva, in qualche modo era stato trasmesso, che era un messaggio, si può vedere con più chiarezza, dopo l'episodio, che è l'episodio chiave che i Goim usano per dire che Jacobo era un grande imbroglione, quello della vendita della primogenitura, subito dopo ritroviamo in forma solenne la stessa cosa che avevamo trovato poco dopo la Berakha, quindi ha un qualche significato, dopo la vendita della primogenitura, ha un qualche significato che troviamo che c'è questa carestia, per cui anche Yitzhak sente che dovrebbe lasciare Eretz Israel, e gli compare Kadosh Baruch Hu, dice non intendevi andare. Poi verso 4, capitolo 26, dice e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, darò la tua discendenza tutte le terre e si benediranno in te tutti i popoli della terra. Una citazione esattissima di quello che abbiamo visto con cui ci siamo lasciati alla Kedah. Poi dice Ekef Asher Shama Avram Bekoli. La parola, qualche sfumatura delle parole sono diverse, ma lo stesso significato è lo stesso. Sulla base si benediranno in te figlio di Avram tutti i popoli della terra sull'orma, qui rende molto bene, che ha ascoltato Avram la mia voce, ha ascoltato e ha osservato la Mishmati, la difesa delle mie mitzvot, eccetera, eccetera. È chiaro che la Torah sta citando se stessa, cioè ci ha lasciato la Kedah, che è la prova più terribile che ha passato Avram Avinu e anche Yitzhak, non va dimenticato questa cosa, fatto che noi la chiamiamo Akedat Yitzchak vuol dire che dovremmo studiare il personaggio di Yitzchak nella Akedat, non solo quello di Avram. Qui Yitzchak riceve direttamente una berachah da Kadosh Baruch Hu sull'orma della berachah di Avram Avinu, sia perché gli ha detto le stesse cose prima, sia proprio detto Eker. Interessante che questa cosa viene detta nella Torah in sequenza dopo la vendita della primogenitura. La Torah è molto più profonda, questi fili vanno ricostruiti nella sostanza. Quando andiamo a vedere, quando c'è il secondo momento, va spesso messo sotto traccia, detto sotto traccia, una cosa che la Torah ha messo al centro sostanziale della parasha, al centro sostanziale della parasha, viene detto, la Torah è scritta come tutti sappiamo in maniera diversa da come noi la leggiamo in un libro, vuol dire che è scritto parashot parashot, branetti branetti nella sostanza, i brani col senso lunghi possono essere brevi, i brani brevi sono molto interessanti perché sono delle chiavi, al centro di questa parasha c'è il fatto, prima proprio dell'episodio del travestirsi obbligato di Jacob, c'è scritto che piccolo particolare Esav si era sposato due abitanti del posto, fermo restando che prima c'erano state grane proprio con quegli abitanti, quella storia dei pozzi che guardano in fretta, subito prima è scritto che non c'era fiducia reciproca, viene detto in una parasciottina di due versi, se non sbaglio sono proprio due versi, guarda c'è questo particolare, è questo particolare che si è impiantato in questa regione in cui Yitzchak è stato diffamato, che avvertito che non lo doveva fare, l'andare di Eliezer a prendere Rivka. Quindi è chiaro che è una violazione del rapporto di Esav con Yitzchak e con Avram, con la consegna che gli avevano dato di non sposarsi con le donne del posto. Subito dopo c'è... Questo viene detto un attimo dopo che c'è l'avvertenza con gli abitanti del luogo, e i nomi sono ironici di queste donne, ma adesso non c'è tanto tempo, è una parasciottina al centro della parasha, una parasciottina, cioè un testo incastonato nel contesto del nostro, tutto quello che leggiamo durante quella settimana, la parasha di Toledo. E subito dopo viene detto che Yitzchak è vecchio, non ci vede, non ci vede bene, e così via, e non sa il momento della sua morte, e chi prega a Esav di preparargli quello che gli deve preparare perché lui possa benedirlo. Qui c'è un particolare che spesso sfugge e che i maestri ci hanno messo secoli per spiegarlo tutto, cioè il ruolo di Rivka, che non è un problema solo di affettività, se vuole più bene a uno vuole più bene all'altro. Quando Rivka chiama il figlio per dirgli devi fare questo cambio di programma, gli dice Rivka ascolta quello che dice Yitzchak, capitolo 27, e so che ha parlato, portami queste cose, ti benedirò prima della morte, e dice Ve'ata beni shema becoli la asher ani mezzava otah. Adesso figlio mio ascolta la mia voce in quello che io ti ordino. Ora il verbo ordinare non è così frequente nel libro di Bereshit. Ascolta la mia voce quello che io ti ordino. E gli dice che deve andare, mettersi tutte le pelli, tutte queste cose qui, e Isaac le risponde che ha paura e dice ulai i musheni Avi, Jacob. Scusate, Jacob dice, Ulai i Musenni Avi, cioè forse mi tasterà, cioè, si renderà conto chi sono, tasterà, capirà che sono diverso per la velocità e così via. Veiti Benav che mi tatea, sarò come lui, come uno che lo fuorvia. Ora, tutti, la parola Ulai, forse, non ha un significato casuale. Perché ulai si dice quando non si è sicuri di quello che si vuole dopo. Forse, se avesse voluto dire mai sia, avrebbe detto pen, mai sia che mi tasti mio padre, mi tocchi mio padre. Il Gaon di Vilna dice esplicitamente, vuol dire che in profondo, ci sono altri midrashim in altri punti della Torah che lo dicono, in questo vai c'era la vera volontà, il vero desiderio di Isacchi di non dire una bugia, ma di essere scoperto quindi dal padre. C'era il desiderio di essere scoperto, perché la prova non era se era giusto fare questa cosa o non giusto fare, adesso diremo perché, ma la prova era che fermamente convinto Yaakov che era giusto farlo, perché era una consegna ben precisa che Rivka, di cui Rivka era portavoce, comunque lui diceva una verità che il padre non poteva capire come verità. Agli occhi del padre era una truffa, ma non era una truffa, perché era l'ordine, che, e si vede dalle parole di Yitzhak che non era una truffa, perché quando Yitzhak benedice, dopo tutte le diverse sì, sei, non sei, eccetera, i maestri che hanno scelto le chiamate hanno molto ben diviso la procedura della chiamata, in maniera che risalti ancora di più, e forse Yitzhak aveva ancora un dubbio, però dice, dopo aver detto una benedizione molto più apparentemente materiale, dice, capitolo 27, verso 29, ti serviranno molti popoli e si inchineranno a te leumim, nazioni, e ye gevir leachecha, vishtarachavu lecha beneimecha, tu sarai forte rispetto a tuo, ai tuoi fratelli, si inchineranno a te i figli di tua madre. Orerecha arur, umavarecha baruch. Questo è un verso che è una sequenza di citazioni su quello che il testo della Gemara dice, e i fatti noti Avram, ma noti anche Yitzhak e noti Yaakov, sanno, non è detto che sapesse la memoria della Torah, però i fatti che erano successi, sì, questa è una sintesi della Berachah pubblicata da Avram, e una citazione chiara ed esplicita della profezia che aveva ricevuto Rivka quando, essendo incinta e non capendo quello che le succedeva in pancia, va a chiedere cosa mi succede, che senso ha la mia vita, e alla Torah gli aveva detto una cosa, Kadosh Baruch Hu l'avrebbe detto, una cosa molto precisa, e cioè gli dice, Vayomer Adoshem, dice, e quindi si usa il nome di Kadosh Baruch Hu, non intermediari, ammesso che esistano, due popoli nel tuo ventre e tre nazioni, Leu non è usato tanto frequentemente, verrà citato lì, dalle tue viscere si separeranno, Uleommi, Leommi e Maz, e una nazione sull'altra sarà più forte, Verav Yavot Zair, e il grande servirà il piccolo. Allora, questa era la profezia che Rivka aveva ricevuto quando i figli erano in pancia, che sia stata un po' impressionata è abbastanza ragionevole, perché lei pensava che era a rischio di vita o cosa che succedeva da quella gravidanza. Che lei si stia zitta mi sembra un po' strano, che non l'abbia detto a Yitzhak ancora più strano. Comunque, si vede, anche se pensiamo così, nel testo della prima Berachah che Yitzhak dà a Yaakov c'è una citazione esplicita di questa cosa, che gli dice proprio anche la parola Leon, la nazione. E poi non c'è, se era proprio in dubbio, ammesso che fosse stato così tanto in dubbio, c'era proprio bisogno di benedirlo che anche i fratelli si inchineranno, saranno sotto una citazione del fatto che saranno il grande servirà il piccolo, detto nella sostanza. Allora, il grande servirà il piccolo, era nella testa e nel cuore di Rivka dall'inizio della storia. E perché Yitzhak la cita questa cosa? Nella sostanza, è da capire, o gliel'aveva detto durante tutti quegli anni Rivka o se l'era profetizzato lui, ma sta di fatto due punti: A, che Rivka, quando ha dato l'ordine a Yaakov di travestirsi, ha realizzato una profezia che aveva ricevuto nel testo della Torah, è così, ed è la voce che parla, non le parole che parlano, è come se gli trasmettesse una profezia, ed era imperativa questa cosa, questo dice ti ordino. Quando mai c'è questo ti ordino di, anche Sara usa ti ordino di fare quello che avrà, eppure quella più tosta nella sostanza. Allora, ci troviamo davanti al fatto che Jacob esegue una cosa che nella consapevolezza della madre non era una preferenza, ma l'adempimento di una profezia, e che lui sa che deve travestirsi in questa cosa, che è una cosa vera, la pagherà per tutta la vita, è una cosa di verità. Questo è l'ordine che arriva direttamente tramite Rivka da Kadosh Baruch Hu. Non contesta, potrà dire, ma chi te l'ha detto, ma che vuoi, che hai interpretato male la profezia? Non è questo. Quello che gli duole è di dover fare una cosa giusta e vera, vera più di tutta, ma in una situazione di non capire come il padre la poteva capire. Ma interessante è che la traduzione della profezia che Rivka aveva ricevuto, la dice Sacri di chiarissimo, che se voleva benedire, dice, poteva dirgli vince al lotto, conquista questo, fatti tutto quello che gli pare, ma quella gli diceva le stesse parole, gli stessi concetti che stanno nella profezia che Rivka ha ricevuto dopo anni che aspettava di avere un figlio, dei figli, direttamente da Kadosh Baruch Hu. E la Torah che dice, io posso non credere nella Torah, ma la Torah da qualunque sia, da autorità, dice che da Kadosh Baruch Hu era derivata direttamente questa profezia. Il grande servirà il piccolo. Non c'è gioco su questa cosa. Allora, qui vediamo, Esav la prende come la prende, poi torneremo su questa cosa. Però sta di fatto che la trafila è Avraham ha ricevuto l'ultimo messaggio da Kadosh Baruch Hu, chiaro e esplicito, è che perché hai ascoltato quello che ti ho detto, dopo la Kedah. Jacob viene chiamato Eker per la prima volta che ricompare la parola, che è rarissimo, non ci sono 10 volte in tutto il libro di Bereshit questa parola. Riceve questa cosa, fa il discorso Rivka in sequenza, prende la profezia direttamente da Kadosh Baruch Hu. C'è tra questo episodio la vendita del cosiddetta, adesso non ho tempo di entrare in dettaglio su questa, la vendita della primogenitura. Subito dopo viene detto che Esav si radica nel posto che non doveva farlo, indipendentemente se con il matrimonio o no, si radica con gli apparenti nemici di Avram e di Yitzchak, c'è stata una contesa sulla vita, sui pozzi, e subito dopo c'è la trasmissione della profezia da Rivka a Yaakov, e nella benedizione di Yitzchak, con tutti i dubbi di Yitzchak, ci viene citata la profezia che aveva ricevuto Rivka. Ah, che la Torah l'abbia detta, questo è lo stile della Torah, va ricostruito questo filo, ma mi sembra che non ci sia proprio possibilità, se noi vedessimo un'opera teatrale con tutti questi giochi, ricostruiremmo che la trama è questa, non c'è ombra di dubbio, solo un pregiudizio può far pensare che non sia così. Dopodiché, se uno avesse ancora qualche dubbio, da notare che anche il Midrash che dice che Avram è stato salvato in funzione di, e che Yitzhak... Ci sono due altri nodi, che Avram non ha dato direttamente la Berakha a Yitzchak, e Yitzchak prende la sua Berakha in virtù di Avram con quelle parole, ed è il fatto è citato prima della Berakha di Yitzchak a Yaakov. Ekef. Subito dopo, quando c'è l'ultimo separarsi di Yitzchak da Yaakov, Yitzchak a questo punto, l'ultima conferma che viene data, che vuol dare la Berakha a, già aveva detto è così la Berakha a Esav direttamente, ma quando la dà a, non dice qualunque, e dice, prima verso 3, Ve'el Shaddai Yivarechotcha Yafrecha Yerbecha Ve'ita Likal Amin. Ed El Shaddai, per i patriarchi è una forma molto solenne dire El Shaddai, usare questo nome era il nome con cui più lo conoscevano o nominavano Kadosh Baruch Hu, e dice El Shaddai ti benedirà, ti farà moltiplicare, ti farà prolificare, moltiplicare, e sarai una collettività di popoli. Quindi sta dicendo che tutta la discendenza sarà, e per non aver dubbi su questa cosa, e Veiten Lecha, verso 4, e Birkat Avram Lecha Ulzaracha Ita. Mi sta dicendo che ha la Berakha di Avram. Dove aveva preso la Berakha di Avram? Yitzhak, quando abbiamo detto che gli dice tu prendi la Berakha in Eker, in calcagno, in orma di Avram Avinu. E da quella Berakha che aveva ricevuto nella stessa Parashah, nel testo della Torah, da Kadosh Baruch Hu direttamente. Allora gli dice ti do la Berakha a la di Avram, a te e la tua discendenza con te, per ereditare la terra che Kadosh Baruch Hu ha dato a Avram. Cioè gli consegna l'eredità completa di Avram Avinu. Non ha dubbi che tutta l'eredità di Avram Avinu va a Yaakov, solo Yaakov, e tutta la Berakha a Yaakov. Può essere piacevole o non spiacevole, questo è come la trafila viene fatta, è una trafila completamente trasmessa in questo modo. E questo è il primo dimostrazione che nella mente della Torah, la prima volta che viene nominato questo gioco che ho fatto, è nel momento, alla fine della Kedah, si sa che ci dovrà essere uno che si chiama Jacob, e il nome viene dato a Kadosh Baruch Hu quando nasce. O nella Torah, se volete avere una visione puramente letteraria del discorso, ma il discorso nella sua coerenza, il filo è completamente annodato in questi punti. Adesso è un altro punto, prendiamo una parasha successiva e proviamo un altro problema che si lega con questo, che si lega profondamente con questo, cioè l'incontro che Yitzhak ha nella sua vita con gli angeli. Allora, citiamo quali sono questi incontri. Il primo incontro è quello del sogno della scala, ricordate, vedete gli angeli che salgono e che scendono. Il secondo incontro con un angelo, cos'è un angelo? Vedremo forse, è quando lui racconta che la storia che lui nel contratto non chiaro con Lavan, che chi si divideranno i greggi in qualche modo, lui fa un marchingegno che scorteccia delle cose, e quando le pecore sono, le capre sono in calore, vedranno queste, faranno nascere un tipo di capre, di pecore, di agnelli, di come maculati, in varie maniere. Quando lui lo racconta alle mogli, dice chiaramente che è un angelo che gliel'ha detto. Sfugge questa cosa, è un sogno e così via. Dopodiché, sempre nella parasha di Vayetze, c'è il terzo incontro con gli angeli, che è molto diverso, che non è un incontro individuale come nel sogno precedente, ma è collettivo come nel sogno primo, quello della scala, che vede tanti angeli che salgono e che scendono. Qui vede un accampamento di angeli quando sta rientrando in Eretz Israele. Dopodiché, poco prima dell'incontro con Esav, c'è la famosissima, che ha soverchiato un po' gli altri incontri con l'angelo, l'incontro con l'angelo con cui lotterà fino alla fine e rimarrà piagato, zoppicante, frutto di un ricordo che dovrà rimanere per sempre nella mente del popolo ebraico come uno delle 613 mitzvot, quello del divieto di mangiare il merlo sciatico, il ricordo della zoppia, diciamo così, quasi del tutto rimessa di Yaakov. Allora, questi quattro incontri sono incontri di un percorso oltre che religioso, diciamo così, di rapporto con Kadosh Baruch Hu, chiaramente c'è anche di una storia personale di Yaakov Avinu, nel senso che Yaakov Avinu era uscito dalla casa di suo padre e da Eretz Israel pensando che doveva scappare, bene o male, viene trattato con una fuga, un posto di rifugio, che i maestri dicono probabilmente è stato trattato come un omicida involontario, cioè con una punizione molto forte, doveva andare in esilio lui. Sì, per trovarsi moglie, ma doveva andare in esilio, è una punizione molto forte, e non può sfuggire che per la Torah questa è una cosa pesante, che lui deve andare fuori, rimanere per molti anni fuori. La prima cosa che lui fa è fare questo sogno. Allora, va capito questo sogno. Questo sogno è un sogno fortemente, usando un linguaggio un po' così, luminoso, con la presenza di Kadosh Baruch Hu, fortissimo, in cui lui vede, allora, lui esce, scappa, sa che il fratello forse lo vuole uccidere, sa non ha ricevuto la berachà finale, ma sa che i genitori dicono squaglia, non hanno preso a ciuffoni il fratello, non hanno detto fatto bene o fatto male, quindi può sapere che ha, sa che ha obbedito a un ordine molto preciso, sa che il padre si è bonificato rispetto a questo uomo, ha accettato fino a questa cosa non era però perché per esempio la poteva venire direttamente da me con la profezia o quello che è, però un dubbio su chi è e cos'è, visto che è in una situazione punitiva, non può non averlo. Allora, questo sogno, in questo contesto emotivo di Yaakov, va vissuto come un sogno terribile, cioè un sogno che lui si sta chiedendo chi è, cosa succede, che rapporto ha, oltre che con suo fratello, che rapporto ha con Kadosh Baruch Hu. È un sogno che dice, ma che ho fatto bene o ho fatto male? Allora, è molto interessante due interpretazioni che vengono date dai maestri, coerenti col testo. Una interpretazione, lì è detto in maniera molto chiara, che lui vede, non ti tiro fuori il verso, è meglio, che la dinamicità del verso viene più forte, e sognò, ed ecco una scala inficcata verso terra, c'è un arza con la hey in fondo, vuol dire, è il movimento, come la scala fosse in movimento, e il suo capo, il capo della scala, arriva verso il cielo, quindi la scala in movimento, come se fosse, si muove verso il giù e si muove verso il su, ed ecco, la parola ecco è sempre come si dice, guarda, sta attento quando ora uso la parola ecco, gli angeli di Elohim, Olim e Yodim, salgono e scendono, boh. Allora, nel Midrash è detto molto chiaramente che il testo è sgrammaticato. Cosa vuol dire? O ambiguo. Vuol dire scendono, salgono e scendono boh, in lui. In lui chi? Allora, ci sono due interpretazioni, una tecnica molto usata dal Midrash, ci sono due pareri che non si sa di chi dei due. Uno è Rabbi Chia, un allievo Haver, Talmid Haver, uno pari di Rabbi Yudanna, sì, e l'altro è Rabbi Anai. Uno dice che in lui scendevano, in Yaakov scendevano, salivano da lui, e in lui scendevano e salivano gli angeli. E l'altro dice sulla scala. Quando il Midrash usa questa cosa, o dice il nome di chi ha detto uno o l'altro, o quando dice, non ti dice che uno ha detto, vuol dire che devi stare molto attento alla frase, che non sono radicalmente opposte, ma devi trovare un punto d'incontro fra le due interpretazioni. Cioè hanno detto A e B, non ti dice chi ha detto A, chi ha detto B, vuol dire che non sono in contrapposizione.
Complementari.
Sono complementari. Allora, qual è il modo che possiamo far capire che sono complementari? Un po' psicanalitico, ma non lo dico io. Molto semplice, che dire che gli angeli salivano e scendevano da e in lui, o salivano e scendevano da e nella scala, è la stessa identica cosa, che lui è la scala. La scala rappresenta lui, il suo problema in quel momento, cioè di non sapere cosa saliva da lui verso Kadosh Baruch Hu, cosa scendeva da Kadosh Baruch Hu verso di lui, che è legittimo rispetto alla sua situazione. Cosa mi succederà? Cosa ti sto dicendo? E cosa mi rispondi? E che quindi è legittimo che fosse sia una tefilà, e tutti i midrashim che dicono che lui si è messo lì per pregare, non per pregare solo al vito, per pregare che, ma che mi sta succedendo, che mi dici nella sostanza, sono coerenti con questo, e anche la risposta che è un insegnamento che si riceve da Kadosh Baruch Hu. Allora è un incontro fondamentale con Kadosh Baruch Hu che sia di giudizio a quello che ha fatto precedentemente, cioè ho fatto bene o ho fatto male. Adesso io ho fatto quello che mi ha detto mia madre, lei mi ha fatto capire o me l'ha detto proprio, non lo sappiamo, che gliel'hai detto te, ma mi vuoi dire quello che è successo, non detto in questa fosa semispiritosa ma riuscita da parte mia, ma col dramma di uno che sa forse che avessi sbagliato, cioè lui ha fatto coerentemente rispetto a un certo messaggio, però una verifica la vuole anche da Kadosh Baruch Hu. Allora, la risposta è molto forte in un momento in cui lui sta andando verso un esilio. Il comportamento, adesso non c'è tempo purtroppo, quelle cose, proprio il comportamento che poi Jacopo avrà, appena arriverà in questo posto, si vede quanto lui è influenzato dai messaggi materni, perché lui fa, nel posto dove arriva, fa esattamente a Rachel, che lui incontrerà, quello che Rivka aveva fatto a Eliezer per potersi sposare con Yitzhak, cioè dare da bere alle bestie. La stessa identica cosa. E la Torah ce lo fa capire col solito modo indiretto, perché tre volte nello stesso verso, mi è stato fatto notare da un bambino, dice lei la figlia del fratello di sua madre, il gregge del fratello di sua madre, del fratello di sua madre, cioè sta dicendo che lui, Rachel, doveva avere in mente la zia e lui doveva avere in mente sua madre, cioè se no non si capisce, a meno che fosse scostumatissima, che lui l'ha riconosciuto, che gli hanno detto i pastori che era Rachel che arrivava, ma lei non lo sapeva ancora. Allora se lui gli va lì, la bacia, o lei era scostumatissima che prima che arriva la bacia, dice magnifico, eccezionale, andiamo ad Anfratà, oppure lei aveva capito dal comportamento di Jacob che Jacob dal comportamento era il figlio di Rivka, perché nella famiglia si era detto quella ha fatto un ottimo matrimonio perché ha dato da bere 10 cammelli o 22 cammelli nella sottana. Quindi si è riconosciuta rispetto a un codice che sta nella loro storia, oltre che scritto nella Torah. E qui si vede la forza di tutta la storia di Rivka sulla persona di Jacob, che quella volta Rivka aveva fatto esattamente quello che era il comportamento tipico che i maestri dicono essere di Abramo, aveva fatto chesed, ha fatto un gesto d'amore verso anche le bestie, oltre che verso Eliezer, che era il comportamento, in quella parasha viene citato quasi tutto, visto che mi siete ricordato l'unica lezione che avete in YouTube fatta da me a Milano, è il vocabolario, lì avevo citato molto il vocabolario che nasce nelle parashot di Abramo Avino, sono 10 parole che sono la religiosità di Abramo Avino, chesed e emet sono il rapporto tra Abramo Avino e Yaakov, nella sostanza, secondo tutti i nostri maestri. Se i maestri si sono inventati o no, non lo so, perché il vocabolario sta scritto nella Torah, non è che se lo sono inventati in quanto tali. Allora, a questo punto, con questa trafila, del sogno intermedio, dei due sogni intermedi, dico solo due cose. L'episodio della scorticatura dei legnetti è un sogno, o il marchingegno che Jacob fa, che in maniera che quelle si accoppino, bla, in calore, bla, 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 è di un umorismo, oltre che, perché lui scortica il bianco del legnetto, non è che emerge il nero, tira fuori il bianco, che si chiama Lavan, cioè lì lui smaschera, in nome della verità, gli imbrogli di Lavan. Non è un gesto solo mistico, fomentare la Kabbalah si dice che lui ha fatto la mitzvah dei tefilin, nella sostanza, però non è molto pratico, lui smaschera Avram, cioè con quella cosa lì lui realizza una cosa che dimostra che l'imbroglione era a Lavan che cercava che lui non avesse il premio, come l'aveva già imbrogliato precedentemente, e lui smaschera il bianco, smaschera Lavan, come è scritto chiaro a lettere chiare nella Torah. Allora, non è che io ho risolto il cruciverba, sta scritto palese, basta leggerlo nella sostanza. L'altro sogno, visione che lui ha, non è più come se fosse una visione degli angeli che le vengono incontro, è il completamento finale, lui è andato solo e ha visto angeli dentro di lui, quindi angeli che gli vengono incontro, la risposta è che lui ormai non è più un individuo solo, è il capo famiglia della nazione ebraica, delle nazioni ebraiche. E adesso a questo punto siamo all'ultimo grande incontro di Jacob Avinu con l'angelo. Per capire questo incontro tutti i maestri dicono che lui si è scontrato con l'angelo di Esav. Sono due particolari che fanno rendere un po' più ragione chi è sto angelo di Esav. Un particolare sta nel famoso imbroglietto, quello della benedizione carpita da Yaakov. Lì Rivka, che aveva studiato molto, comunque era molto pratica di Torah, gli dice di prendere due capretti. E commentatori che mantengono il segreto, dicono la chiave, leggilo un po' a fondo, ma non ti dicono tutto, Dico, ma che è il pasto normale di Isaac, era due capretti per colazione o per cena, un po' tanto. E allora andano due interpretazioni, come al solito non vanno viste uno contro l'altro. Uno, che fossero due capretti dei corbanot che si fanno di Pesach, il giorno di Pesach, ed era Pesach quel giorno, da una parte, e un altro dice, molto più profondamente, svela tutta la storia. I due capretti, quando abbiamo nella mitzvot della Torah due capretti? Sono una festa,
a
chi pure? E chi sono questi due? Sono due capretti denti. Allora, lui porta i due capretti e la sua situazione. Chi sceglierai? O chi Kadosh Baruch Hu ti ha detto di scegliere? Quello è la Shem o quello è la Zazel? È sia la liberazione, e sarà il futuro che dovremo andare in Egitto, e quella era una tragedia che si diceva nella famiglia Abraham, quando è che andremo in esilio? Non sapevano che in Egitto. Quindi si andrà verso l'esilio, ma ci sarà già la liberazione. Siamo già Pesach prima che ci sia l'esilio. Questo è il significato che gli interpreti danno alla scelta dei due capretti. Ti dà già Pesach in mano, ma ti dà già anche la festa di Yom HaKippurim, in cui non è la lotta tra i buoni e i cattivi, è che ogni Yehudi o tutto il popolo ebraico si trova. Ma noi chi siamo? Siamo Yaakov o siamo Esav? Siamo Esa o siamo Yaakov? Se siamo Yaakov, che responsabilità abbiamo per la perdita di Esa? Speriamo di non essere Esa, ma c'è una presa di coscienza che ognuno di noi poteva essere, come era nella storia di Yaakov o Esa. Sono i comportamenti che hanno reso Yaakov e anche garante per il futuro di Esa. Vuole dire che lì viene sancito questo fatto che non è buoni contro cattivi, e chi continuerà la berachà di Avram e chi non la continuerà, chi rimarrà quello si stava giocando in quel momento. Questa è la berachà di Kadosh Baruch Hu a Yitzhak in quel momento, e questa è la berachà che Yitzhak, un torto collo, dà in tre riprese a Yaakov. Allora, lotta con l'angelo, bisogna essere il Resh Lakish per capire che è una lotta interiore. Quando dicono è l'angelo di Esav, sta dicendo è la parte di Esav che è dentro di te, oltre a quella che sta fuori. È l'angelo di Esav, chi ti ha detto che tu dovevi essere? T'è andata, ti andrà bene, speriamo che ti va bene la mattina quando incontri tuo fratello che ti si stende. Però nella sostanza è l'Esav che sta dentro che lui sta confrontandosi. L'angelo di Esav è il protettore di Esav, ma è anche la parte di Esav che ognuno di noi ha e deve avere, e deve liberarsi, perché se no non faremo quella cosa con tutta quella cagnara di Kippur. Se no, non credo che noi facciamo un'idolatria o un culto a Esav, e ripresentiamo il nostro problema, che in ogni generazione possiamo essere una parte, possiamo essere dall'altra. E Hasidim, che sono molto profondi, sviluppando il pensiero della Kabbalah, dicono molto chiaro, levati dalla testa, a parte il fatto che sempre si dice che l'angelo di Esav e di Yetzer Hara è dentro di noi e non deve essere guardato fuori, i maestri dicono, dice che Amalek, l'Yetzer di Amalek è dentro di noi, non è fuori. Se non avessimo Yetzer noi non ci sarebbe Amalek fuori. Va detta con molta chiarezza questa cosa. Prima l'hanno detto 150 prima, anni prima che ci fossero persecuzioni razziali in Europa, con molta chiarezza che Amalek è dentro di noi. Non c'è nessun Amalek sarà fuori se non c'è qualcosa dentro di noi. Allora, in questa cosa qui, il Hasidim dicono, sviluppando il pensiero della Kabbalah, che dipende a che livello di rapporto con Kadosh Baruch Hu tu guardi, a livello più alto, a livello nel mondo dell'Azilut, nel mondo che esce direttamente dalla Kivyachol, come si potesse dire, dalla mente di Kadosh Baruch Hu, Esav e Yaakov davanti a Kadosh Baruch Hu sono identici, non è il nemico, è una parte di noi. Allora, l'incontro, se uno riguarda i quattro incontri con l'angelo, vede che è un percorso di Yaakov Avinu verso realizzare questa cosa, che lui lotta con la parte di Esav che è rimasta dentro lui. Mica si è travestito solo per gioco, qualche problema ce l'aveva di poter rischiare di essere Esav, e anche questo probabilmente era il trucco che di renditi conto che potevi essere veramente Esav, non ti sei comportato finora in quella maniera lì. Che Yaakov rimane tutta la vita in questa storia viene detto quando nella storia di Yaakov ritorna questa cosa della parola Ekev, che è del suo nome. di maniera molto interessante nelle Berachot che Yaakov Avinu dà ai suoi figli, la parola Ekev ritorna solo due volte, con gli altri due primogeniti, i primogeniti delle schiave, cioè Dan, il primogenito della schiava di Rachel, e Gad, il primogenito della schiava di Lea. E lì li benedice con la parola Ekev, come se lui vuol sistemare in qualche modo quello che era il figlio dell'amore suo, Reuven, vuole Yehudà che prende il posto per i pochi mesi, insomma, si è confuso, la parte dell'accampamento di Lea, l'accampamento di Rachel con Yosef che era il suo sbagliato, con il, che era il cocchetto suo, e anche i due primogeniti che comunque avevano diritto perché erano primogeniti rispetto alla madre. Da questi quattro figli, a questi due figli dà la parola Ekev. Come si diceva, io continuo in quel modo tra i due, Rachel e Lea, ma continuo anche con Bilà e Zilpà. Questo è un grande messaggio, perché poi nella storia gli schiavi sembrano trattati male, però lui gli dà il timbro del suo nome dai due primogeniti delle schiave. Questo è molto profondo, bello, nel dire che tutti facevano parte dei popoli che discendono da... La parola Ekev ritorna altre poche volte nella Torah. Mi interessa dirlo due volte. Una volta torna per il principe di Yehudà, per Caleb, che è, oltre a Yeshua è l'unico che dice dobbiamo andare in Erzel, non aver paura dei giganti, tutte quelle cose lì, e lì viene con la parola Ekev, lui andrà in Erzel, Ekev, cioè questo è il marchio, quindi è quasi un'anticipazione che il re diventerà da loro. E poi viene detto all'inizio della parasha di due volte, all'inizio della parasha di Ekev, proprio, e lì va letto col commento di Rashi e il controcommento di Ramban. Allora, il libro di Devarim, in cui c'è, ritornano gli ultimi appelli emotivi molto forti di Moshe Rabbeinu, che si sta di separarsi nei neanche 60 giorni in cui il libro è stato scritto, il libro di Devarim, dal popolo di Israele. Questo è uno dei primi discorsi di separazione. E lui dice, Vaya ekev tishmeu et amishpatim ha'ele ushmartem vesitem otam. E sarà in virtù, nell'orma, sul sentiero che calpesterete voi, le leggi queste, e le conserverete e le farete, e Kadosh Baruch Hu conserverà con voi il berit, il patto, veta chesed asenishba la voteha. E qui è riconfermato il legame stretto che c'era fra Avram e il nipote Giacobbe, che c'è Ekev e c'è Chesed. E poi verrà detto anche in negativo, se non ascolterai Ekev di nuovo. Quindi questa giacobata, non so come dirla, calcagnata, ormeggiata, attraversa tutta la Torah nel nome di Giacobbe. Se uno avesse il dubbio che io ho fantasticato un po' troppo, vi a sorpresa, qualcuno se lo sa già ricordato, la parola è che compare prima nella Torah, e compare nella storia dell'albero del bene e del male, ed è detto la lotta che ogni essere umano, questa è una spiegazione che viene data modernamente, principalmente dal Malvin, e viene detto che quando viene punito in una sequenza curiosa, viene contestato all'uomo, ad Adam, a Chava e al Nahash, al serpente, capitolo 3, verso 9, e chiamò ad Hashem Elohim, quei due nomi, Adam, e gli disse, dove stai? Aieka. Aieka. E lui gli risponde, la tua voce, non aveva parlato ancora, ho sentito nel giardino, ho avuto paura che ero nudo e mi sono nascosto. E lui ha detto, chi ti ha detto questo? E lui e l'uomo fa il primo tradimento della storia, la vera colpa di Adam, e gli dice, la donna che mi hai dato è quella che mi ha dato, la tradisce nella sostanza. E se uno vede dov'è la colpa di Adamo in questa storia, non aver mangiato la mela, averla tradita subito nella sostanza, cioè non aver fatto la spia. E disse la donna, che fatta, dice, lui mi ha tentato, mi ha forzato, mi ha quello che è, e lui disse al docente Rimalfo, al Nahash, andrai sulla polvere tutta la tua vita e odio metterò fra te e la donna e la tua discendenza e la sua discendenza, e lui, e tu, lui ti calpesterà la testa e tu te sciuffenno acqua, lo mozzicherai. Allora, questa è in una versione non animalista del discorso, è il Malvin lo dice chiaramente che Adam, Chava e il serpente sono tre parti della stessa persona, tre modi di essere della stessa, tre componenti, tre istinti, tre, non facciamo troppa psicanalisi, della stessa, di ogni persona, dentro Adam ogni persona. E è come se è la lotta che ha con gli Yetzer Hara. Allora si vede che c'è un pezzetto di Yetzer Hara che rimarrà per sempre in ogni essere umano, già c'era, solo che si sposta, entra internamente, questa è la spiegazione dei nostri maestri, che il Lahash prima aveva vissuto come un persecutore esterno, uno dall'esterno, poi finalmente, grazie a aver mangiato, che è un elemento positivo, ci rendiamo conto che gli Yetzer Hara abbiamo dentro di noi, questo è quello che dice, dicono i nostri commentatori. Allora qui si vede che questo problema del Ekef è detto in abbastanza, ma non soltanto in positivo, per Jacobo Avino, ma parte piuttosto in negativo, e nella Torah finirà che se noi saremo Ekev come Jacobo o Ekev come il mozzicatore di calcani, questo dipende da noi, ma risolve tutto il problema, non in maniera psicologizzata, ma dire che ogni essere umano si trova davanti a questa situazione in cui deve decidere cosa fa del proprio Yetzer Hara. Allora, abbastanza interessante più o meno l'idea, questi diversi fili, sia quella della parola Ekev, sia dell'incontro con gli angeli, sia tutto il problema degli Yetzer Hara, che non è soltanto Esav, il fratello cattivo, ma una parte di noi, mi sembra che venga molto ben precisato dalla Torah nel momento che tra pochissime mitzvot, due che noi abbiamo avuto prima dall'uscita dall'Egitto, le altre detto di aver figli, l'ha avuta da Marichon, di generare figli, la Milà e il Ghida Nashe, è una mitzvah molto forte se consideriamo che sono due mitzvot che noi abbiamo ricevuto prima di essere un popolo, la Milà e Ghida Nashe. Ghida Nashe è la mitzvah che rappresenta sostanzialmente la possibilità di diventare Esav. Non a caso i nostri maestri dicono che il Ghida Nashe, la più grande colpa che noi possiamo fare è di mangiare il Ghida Nashe di Tisha B'Av. Tisha B'Av è la festa del Satan, del nervo sciatico, la festa del Satan, o il giorno in cui il Satan ha potuto molto contro di noi, e l'altro giorno in cui il Satan non c'è è Yom Kippurim. E non a caso tutti sappiamo che Tisha B'Av è l'unico digiuno che pesa quasi come Yom Kippurim. È proprio la festa degli Yetzer Hara, o la non festa degli Yetzer Hara, il modo che abbiamo di vincere nel ricordare che quello che ci succede di cattivo in parte dipende dal nostro Yetzer Hara. La mitzvah rimane a noi, non a sputacchià addosso a Esav, ma rimane che noi per tutti i secoli non mangiamo il nervo sciatico, e tutte le comunità di Israele stanno molto attente a questa cosa, fino ad arrivare a una cosa un po' assurda, che però che per rischio di poter mangiare il nervo sciatico, voi sapete tutti che moltissime comunità, credo che anche a Milano, addirittura si elimina la parte posteriore per essere sicuri che per sbaglio non si dia da mangiare il Ghida Nashe a un Yudi. Allora, la mitzvah che non deve essere presa sotto banco per due motivi. Uno, perché una delle due mitzvot, una è la Milà, l'essere sì ebreo, l'altra è il Ghida Nashe, il nervo della dimenticanza, e rappresenta la lotta, la parte di perdita che abbiamo avuto nella lotta con l'angelo o con gli Yetzer Hara. Mi sembra che il filo rosso di questa...
Ma quale perdita, abbiamo perso il nervo sciatico?
No, abbiamo perso un altro po' zoppi. La zoppia, che ci è riuscita a colpire un po', ci può riuscire a colpire ancora. un grande maestro Hasid, visto da lontano il Baal Shem Tov, dice che Jacob Avinu non è rimasto zoppo per sempre, ma ricorda la zoppia, sì. E si racconta che Rabbi Yoshua, il grande Rabbi Yoshua, quando è tornato da Roma, è andato in una della basceria a Roma, ha detto: sono un zoppo, perché anche mio nonno era zoppo, dopo aver incontrato, zoppicava tornando da Roma, cioè incontrando quello che i nostri maestri, molto spiritualmente e poco anche geneticamente, hanno detto è l'Esaf da 2000 anni in questa parte per noi, cioè Roma.
Grazie.
Posso fare una domanda?
Prego.
La domanda è questa: se noi non riusciamo a leggere la storia di Jacob nel verso giusto, perché ci pensiamo sia un inganno, bisogna però dire che poi sembra che anche la continuazione della vita di Jacob, la Torah ci vuole far capire che lui è stato punito, una sorta di Midah che nega il Midah, poi quando sarà il patriarca e sarà più ingannato di tutti e gli è successo di tutti i colori, la storia di Yosef sostanzialmente.
Midah che nega il Midah vuol dire due cose: o punizione o misura contro misura, che piano piano viene fuori qual è la verità. In ognuna delle cose si rivede che lui è costretto con molta fatica, perché non era perfetto, non so diciamo che era perfetto, che riscopre continuamente la sua verità.
Fino all'ultimo, quando capisce che poi Yosef è vivo.
Che?
Che Yosef è vivo, e che poi alla fine sono costretti a dirglielo, perché nel frattempo non
è una continua, se no possiamo scegliere, o diciamo che la Torah imbrogliona, o diciamo che i maestri sono matti. Nella sostanza, quando i maestri dicono, è una traccia di lettura che ti dicono, quando ti dicono, a partire dai profeti però, perché ti tenne Metle Yaakov, non è che l'hanno detto i maestri di Tabini, vuol dire che restituisci la verità a Yaakov, vuol dire che mentre la storia di Avram è una lotta con il Chesed, che anche troppo Chesed non fa bene, e la lotta di Yitzhak è una lotta con il Din, la vita di Jacob è una lotta con e per la verità, circondato in un mondo che non è di verità, compreso che anche lui non sapeva mica per subito immediatamente quello che era giusto e quello che era sbagliato. Midah che nega il Midah non vuol dire necessariamente la punizione, vuol dire la misura che devi riscoprire la tua Midah, devi realizzare la tua Midah, devi raggiungere la verità.
Bene, grazie. Grazie.